nel sentire, diciamo, il professore e anche Rino Cascio, ritenuto e ritengo che il tema di questo convegno sia profondamente importante. E nel momento in cui sono stato invitato a parlare di questo tema, mafia e corruzione intrecci, ho pensato che alcuni mesi fa, sempre qui a Palermo, ero stato invitato nuovamente a parlare di questo tema e ho pensato che questo interesse per questa tematica è di assoluto rilievo e probabilmente anche in parte inedito, nel senso che io sono qua in Sicilia per lavoro, prima lavoravo alla Procura di Termini Imerese, poi dal 2011 al 2016 a Termini Imerese. Dal 2016 a oggi alla Procura di Palermo, parlando anche con tanti colleghi, con tante persone, eccetera, mi è sempre stato segnalato come in Sicilia negli ultimi decenni si sia parlato tanto e per fortuna di mafia, si sia affrontata frontalmente l'emergenza mafiosa, ma forse si è parlato un po' poco di reati contro la pubblica amministrazione, di corruzione. E questo è senz'altro un male. Forse se ne è parlato sempre e solo nella misura in cui si poteva anche parlare di mafia, ossia il momento in cui si poteva parlare del concorso esterno in associazione mafiosa del colletto bianco, e dunque solo nella misura in cui il corrotto, il contiguo, il colletto bianco si fosse avvicinato alla consorteria mafiosa a Cosa Nostra. Ecco, è utile parlare di mafia e corruzione, non tanto e non solo per mettere in luce gli intrecci e la vicinanza tra i due fenomeni criminali, ma anche e soprattutto per cominciare a parlare di anche solo corruzione e basta, anche solo di reati contro la pubblica amministrazione, nel senso che, come giustamente ricordava il professore, esistono sicuramente intrecci gravissimi e inquietanti tra mafia e corruzione, ma esistono anche fenomeni corruttivi che nulla hanno a che vedere con la mafia, ma che comunque sia inquinano il nostro territorio, la nostra società, come le forme di criminalità organizzata. Senz'altro questo interesse che porta a parlare di mafia e corruzione, di reati contro la pubblica amministrazione, a mio avviso nasce anche da una nuova cultura civica che si sta diffondendo. Io avverto come palpabile, anche diciamo, nel lavoro di tutti i giorni, un nuovo interesse della cittadinanza, per la qualità e quantità dei servizi pubblici che vengono erogati, una nuova, capacità di vigilare sulle scelte degli amministratori pubblici. L'altra sera guardavo, un bellissimo documentario sul maxi processo, una docu-fiction. Peraltro proprio che illustra sostanzialmente il modo con cui la RAI ha seguito il maxi processo tra gli anni 86 e 87. C'è una scena che mi ha colpito, c'è un personaggio, il barista dell'aula bunker, che appunto ascolta le confidenze degli avvocati, dei giornalisti, dei magistrati che andavano lì a prendersi il caffè. A un certo momento, nel cuore del processo, quando tutti parlavano del processo, questo barista dice al giornalista: qui parlate di mafia, ma nessuno si preoccupa della munnizza, nessuno si occupa nessuno si preoccupa del fatto che le strade di Palermo sono piene di immondizia, che il sindaco non fa niente per l'immondizia, eccetera, eccetera. E poi sente la voce fuori campo del giornalista e quasi con toni critici dice: ah, i palermitani guardavano al maxi processo appunto dagli spalti, dall'esterno, quasi criticando questo barista che si preoccupava anche della munnizza. In realtà era giusto che il barista, pur assistendo al maxi processo con toni accorati, si preoccupasse anche della qualità del servizio della raccolta dei rifiuti, così come oggi succede più spesso e così come oggi con meno sufficienza si affrontano i cittadini che giustamente reclamano una maggiore attenzione per i servizi pubblici. Servizi pubblici che trovano un nocumento, un danno enorme, non solo dalla cappa, non solo dalla cappa che per l'appunto proviene dalla criminalità organizzata, ma anche dalle inerzie, dalle inefficienze, dall'istinto a lavorare soltanto se prezzolati, dai favoritismi, che probabilmente anche nulla hanno a che vedere con la criminalità organizzata, con forme di criminalità organizzata. Quindi, innanzitutto, era mia intenzione sostanzialmente esprimere una buona una soddisfazione per l'interesse che si sta manifestando per questi temi. Dopodiché, fermo restando che purtroppo ciò che poi si percepisce nel momento in cui appunto si seguono determinate indagini, si ascoltano determinate persone, si fanno determinati interrogatori, si parla, si sente anche la percezione che vive per determinati fenomeni. Purtroppo la verità è che forse si è ancora un po' lontani da un cambio di passo culturale forte rispetto a determinate fattispecie, a determinate vicende criminose. Nel senso che poi, nel momento in cui si va a parlare e affrontare determinate tematiche come reati contro la pubblica amministrazione, ci si rende conto di come esista ancora, a volte, nel sostrato sociale, una sorta di attrazione fatale per i favoritismi, per le scorciatoie, e anche forse una scarsa consapevolezza della gravità di determinati comportamenti, che dipende forse anche dalla forte esasperazione che spesso il cittadino si trova ad avere di fronte a macchine amministrative che non funzionano e che impantanano spesso i cittadini di fronte a meccanismi procedurali incomprensibili, lentissimi e che fanno pensare al cittadino medio comune spesso, bah, conosciamo qualcuno, come possiamo entrare, come possiamo avvicinarlo, questo pubblico funzionario. E questo è spesso la riprovazione per determinati pensieri e poi per determinate condotte è ancora troppo bassa per avere una lotta che sia effettivamente efficace per determinati fenomeni. Visto che siete tutti così giovani, ho pensato che potesse essere utile un altro richiamo cinematografico per darvi un'idea di quello che voglio dire, di questa difficoltà culturale nell'affrontare questi temi. Non so se avete visto un simpaticissimo film di Checco Zalone, Quo Vado. C'è una scena che io non ricordavo bene, ma mi è rimasta impressa, di quando lui prova che lavorava nell'ufficio caccia della provincia. E niente, prova a spiegare dal suo punto di vista, che peraltro è un punto di vista anche piuttosto intelligente, visto che Checco Zalone credo che sia laureato in giurisprudenza, che cosa sono i reati di corruzione, concussione, eccetera. E allora appunto lui sta lì in questo ufficio caccia, c'è questo personaggio, questo cittadino che si chiama Liuzzi, al quale lui rilascia il permesso di caccia, la licenza di caccia. Si mette il timbro, firma, ecco la licenza di caccia. E questo Liuzzi gli dà una guaglia. Però questo Liuzzi era un po', diciamo, sovrappensiero, era un po' intimorito al momento in cui gli dava questa guaglia. A questo punto Zalone ridacchia e mentre gli dà questa guaglia gli dice: Checco, ma non è corruzione questa? Checco Zalone ridacchia e dice: ma no, che dici? La corruzione è quando tu vieni da me, non hai diritto al permesso di caccia, a che mi dici? Io ti do la guaglia e tu mi dai il permesso di caccia. Poi dice: noi abbiamo fatto questo accordo, Liuzzi? No, non abbiamo fatto questo accordo, dice lui. E quindi Liuzzi, che si è ripreso la guaglia, gli ridà la guaglia. Mentre gli dà la guaglia, sempre più perplesso, dice: Checco, ma non è che concussione questa? E Checco, sempre più spazientito, gli risponde: no, la concussione è quando tu hai diritto al permesso di caccia. Io ti dico: no, tu hai diritto, a me non me ne importa nulla, io per darti il permesso di caccia tu mi devi dare la guaglia. Quindi la minaccia, la costrizione ad avere un'utilità. E io ti ho fatto questa imposizione adesso, Checco. E lui dice: no, tu, signore della corte, dice Checco, tu spontaneamente mi hai dato questa guaglia. Al che il cittadino di nuovo gli ripassa questa guaglia, ma sempre più perplesso, prova a riprendersela, dice: ah, Checco, ma in televisione si parla corruzione e concussione. E a questo punto, alla fine, Checco, che non ce la fa più, dice: Liuzzi, questa non è né corruzione né concussione, questa è educazione. E poi comincia a parlare di come la suocera avrebbe cucinato la guaglia e si prende la guaglia, ovviamente, perché tu hai portato qualcosa al posto fisso, che sarebbe lui, no? Che era orgoglioso di questo lavoro che faceva. Ecco, nella sua comicità, questa sorta di barzelletta sostanzialmente è molto significativa. è molto significativa perché probabilmente va a puntare il faro su qualcosa che esiste, su un sentimento che esiste e che è diffuso. Cioè che appunto il pubblico ufficiale nel momento in cui fa il suo lavoro è tenuto non solo a si trova in diritto non solo di percepire il suo stipendio, ma anche le regalie che gli vengono dal cittadino. Il cittadino in questa ottica domestica, familistica, no? Si trova quasi in dovere di ringraziare quel funzionario che lavora a pochi metri da casa sua, magari in un piccolo paese, anche con il prodotto della terra, con la regalia che in quel momento gli può fare. Sarebbe interessante poi magari porre agli studenti una domanda sul se questa condotta, no, che vi ho rappresentato, cioè il cittadino che ha diritto al permesso di caccia e che decide di ricompensare il funzionario con una quaglia, no, sia effettivamente una condotta penalmente rilevante, anche per capire qual è la percezione. Diciamo anche da parte di giovani studenti rispetto a una vicenda come questa, che può sembrare una barzelletta. La domanda dovrebbe essere: aveva ragione Checco Zalone nel momento in cui diceva questa non è reato, stai tranquillo. Se ci sarà tempo dopo magari ne parliamo, altrimenti vi darò io la risposta, diciamo. Comunque. Al di là di queste considerazioni di carattere più generale, io nel preparare queste poche parole di questo intervento ho anche riflettuto su cosa potesse essere maggiormente utile per dei ragazzi della vostra età nel momento in cui si va a parlare di mafia e corruzione. Ho pensato a me alla vostra età, cioè circa 20 anni fa, quando c'era un interesse diffuso molto forte per questi temi, che erano temi di attualità, di stringente attualità, interesse probabilmente forse ancora più forte di quello attuale, perché erano freschissime le stragi. Io ricordo, sono di Roma, io ricordo ancora il rumore delle bombe del 28 luglio del 1993 in piazza San Giovanni in Laterano e subito dopo, quasi contestualmente, nella chiesa di San Giorgio al Velabro. Rumore di bombe che io ho sentito pure abitando a 5 km dal centro, quindi immaginate quanto potevano essere forti. Le stragi del 92-93 erano freschissime, purtroppo. I processi di quel fenomeno giudiziario noto appunto come Tangentopoli erano in corso. E quindi chiaramente era elevato l'interesse anche dei ragazzi, degli studenti rispetto a questi fenomeni. Oggi i tempi sono in parte cambiati, nel senso che fortunatamente sono stati assestati tanti colpi rispetto alla mafia cosiddetta militare. E però, come giustamente ricordava il professore, e come ci ricordava anche il filmato, sono ancora fortissime ed estremamente radicati determinati fenomeni. Per quanto riguarda l'andrangheta, per esempio, la cosa che mi colpisce sempre molto quando si sente parlare agli esperti di andrangheta, i colleghi che si occupano di 'ndrangheta, è come questo fenomeno, questa forma di crimine organizzata costituisca tuttora una sorta di multinazionale del malaffare, con 'ndrine, cioè famiglie di 'ndrangheta, che addirittura si sono radicate in posti lontanissimi come il Sudafrica, come l'Australia, come il nord del Sud America, in una vera e propria multinazionale del malaffare e del terrore. La mafia siciliana continua fino, diciamo, ad epoche recentissime, ha dimostrato di avere una capacità di infiltrazione fortissima negli ambienti politici regionali anche di più alto livello, e ancora oggi è fortemente presente nel settore del narcotraffico, l'imposizione del pizzo, settori industriali e commerciali come per esempio l'edilizia, e ancora è significativo notare come in epoca recente continuano a rivivere interessi mafiosi in settori che sembrano un po' più dimenticati, come l'agricoltura, il grande tema delle agromafie, la pastorizia, la mafia dei pascoli, finanche nel settore della macellazione clandestina. E in epoca più recente anche si sono riscontrate infiltrazioni, per esempio, nel settore del gioco e delle scommesse, anche con grandi possibilità di riciclaggio di proventi da reato, avvalendosi di società che magari hanno sede al di fuori del territorio nazionale. La corruzione, ci sono stati periodi in cui è stato anche recentissimo, in cui è stato considerato un grande una grande emergenza nazionale, al punto che si è ritenuto necessario istituire, non istituire, in realtà si è modificata l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che si è cambiato nome e la si è chiamata Autorità Nazionale Anticorruzione, dandogli anche poteri più pervasivi in termini di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Dunque, il tema tutt'oggi è fortemente attuale. È di questi giorni il dibattito anche parlamentare su questo disegno di legge dal nome molto immaginifico, Spazzacorrotti, e poi il grande tema anche della prescrizione. Quindi io immagino che tutti voi, diciamo, in tutti voi sia vivo questo interesse. Ciò che ritengo probabile è che, così come la mia generazione, anche voi abbiate probabilmente una conoscenza, del fenomeno da un punto di vista strettamente giuridico, forse piuttosto contenuta, forse piuttosto limitata, non fosse altro perché il diritto continua, che io sappia, non è, diciamo, tra i programmi di studio delle scuole medie superiori, non è forse la prima materia, ancor meno l'educazione civica.